Lettura di Ars. Siamo di fronte ad uno dei più bei testi in assoluto che la fonte tradizionale abbia mai prodotto, il Corpus Hermeticum. È una raccolta di scritti filosofico-religiosi ascritti al II-III secolo d.C., che furono fonte del pensiero ermetico e neoplatonico rinascimentale, attribuiti ad Ermete Trismegisto, mitico personaggio dei tempi di Mosè, da Marsilio Ficino, ha dei contenuti antichissimi che fanno trasparire una forte influenza egizia sulla cultura greca. Inutile ricordare Giamblico, inutile ricordare i trapassi, i travasi, il continuo fascino che ha avuto l'Egitto e il continuo fascino che ha avuto la Grecia, che hanno ancora la Grecia, che ha ancora la Grecia, il neoplatonismo, fino a Eckhart, potremmo dire fino ai Vittorini, Tauler, eccetera. Questa volta incominciamo in una maniera un po' più intensa, se si vuole, e cioè recitando una eulogia che si trova proprio all'inizio del Corpus Hermeticum. Santo è Dio e Padre di tutte le cose. Santo è Dio, la cui volontà è realizzata dalle sue potenze. Santo è Dio che vuole essere conosciuto e che è conosciuto da coloro che gli appartengono. Santo sei tu che mediante il Logos hai creato tutto ciò che esiste. Santo sei tu di cui tutta la natura è immagine. Santo sei tu che la natura non ha formato. Santo sei tu che sei più forte di ogni potenza. Santo sei tu che sei più grande di ogni autorità. Santo sei tu che sei superiore alle lodi. Tu che sei inesprimibile, ineffabile e che solo col silenzio puoi essere definito, accogli sacrifici puri, resi con parole che ti sono dedicati da un'anima e da un cuore rivolti totalmente verso di te. Di sì a me, che ti prego di non farmi cadere in errore circa la conoscenza che riguarda la nostra essenza e investimi di un particolare potere. Con questa grazia illuminerò coloro che, appartenendo alla mia stessa razza, sono nell'ignoranza, i miei fratelli, i tuoi figli. Per questo io credo e attesto la mia fede. Mi dirigo verso la vita e la luce. Tu sei benedetto, Padre. L'uomo che ti appartiene vuole santificare insieme a te l'umanità, nella misura in cui tu hai trasmesso a lui l'intera potenza. Che cos'è l'incorporeo? Un intelletto che nella sua totalità contiene tutto se stesso, libero da ogni corpo, immobile, impassibile, intangibile, immobile in se stesso, tale da contenere in sé tutte le cose esistenti, da mantenerle in vita e da poter definire come suoi raggi il bene, il vero e il principio primo del soffio vitale e dell'anima. Ma Dio cos'è allora? Dio è colui che non è alcuna di queste cose, ma la causa dell'esistenza di esse, come lo è di tutte le cose esistenti e di ciascuna di esse in particolare. Dio, dunque, non è l'intelletto stesso, ma è la causa dell'esistere dell'intelletto. Non è il soffio vitale, ma la causa dell'esistere del soffio vitale. Non è la luce, ma causa dell'esistere della luce. Da ciò consegue che bisogna adorare Dio con questi due soli appellativi, bene e vero, i quali si addicono a lui solamente e a nessun altro essere. Noi, infatti, degli altri esseri chiamati dei, né degli uomini né dei demoni, per quanto grande sia, nessuno di costoro può essere buono, eccetto Dio solo. Ed egli è ciò solamente, e nient'altro. Tutti gli altri esseri sono incapaci di contenere in sé la natura del bene, poiché sono corpo e anima, e non hanno spazio che possa contenere il bene. Tanto immensa è la grandezza del bene, quanto grande è l'essenza di tutti gli esseri, corporei e incorporei, sensibili e intelligibili. In questo consiste il bene, in questo consiste Dio. È meravigliosa questa frase. Il divino, infatti, è combinazione cosmica nella sua totalità, rinnovata dalla natura, poiché questa ha sua sede nel divino. Ripeto, il divino infatti è combinazione cosmica nella sua totalità, rinnovata dalla natura, poiché questa natura ha la sua sede nel divino. Noi non possiamo percorrere il bene in tutta la sua ampiezza. Esso è senza limiti e senza fine, in se stesso senza principio, sebbene a noi sembri avere un principio nel momento in cui cominciamo a conoscerlo. La conoscenza quindi non segna l'inizio del bene in sé, ma solo relativamente a noi lo fa cominciare come oggetto del conoscere. La conoscenza non segna l'inizio del bene in sé, ma solo relativamente a noi lo fa cominciare come oggetto del conoscere. Esiste prima di noi, evidentemente. Diventa oggetto del conoscere, quindi mentre ad esistere per noi, ma lui è eterno. Prendiamo dunque l'avvio da questo principio e percorriamo tutto il bene velocemente. Si tratta di una strada tortuosa che consiste nell'abbandonare le cose familiari e presenti per risalire alle più antiche e primordiali. La monade, pertanto, essendo principio e radice di tutte le cose, esiste in tutte le cose in quanto radice e principio. Niente esiste infatti senza principio. Il principio invece non è derivato da niente se non da se stesso, in quanto è principio di tutte le altre cose. Essendo dunque principio, la monade comprende ogni numero senza essere compreso da nessuno. Essa genera ogni numero senza essere generata da alcun altro numero. Tutto ciò che è generato è imperfetto e divisibile, passibile di aumento e di diminuzione. Niente di tale riguarda ciò che è perfetto. Ciò che è passibile di accrescimento deriva il suo crescerci dalla monade ed è vinto dalla propria debolezza quando non è più capace di contenere la monade. Questa dunque è l'immagine di Dio che io ho tracciato per te come meglio ho potuto. Contemplala attentamente, guardala con gli occhi del cuore, credi a me, la troverai, qui ritroverai la via per giungere alle cose di lassù. O meglio, importantissima. L'immagine stessa ti insegnerà il cammino. Infatti, la contemplazione ha una sua peculiare virtù. Essa prende in suo possesso e attira, come si dice che la calamita faccia col ferro, coloro che hanno già una volta intimamente contemplato. Tu dunque prega dapprima il Signore, e Padre è Lui solo, e colui che non è l'uno, ma il principio dell'uno, pregalo di mostrarsi propizio affinché tu possa comprendere questo Dio così grande e affinché anche un solo raggio illumini il tuo intelletto. Soltanto l'intelletto, infatti, vede ciò che è invisibile, perché egli stesso è invisibile, e se tu ne avrai la capacità, Dio ti mostrerà, dunque, agli occhi dell'intelletto, ti si mostrerà. Il Signore infatti si manifesta infatti senza esclusione per alcuno attraverso tutto l'universo. Se esistono cose che sono vicine all'essenza di Dio, però appaiono immediatamente ancora più pure e più autentiche di quelle che sono proprio di Dio, bisogna dunque comprendere che affermare che l'essenza di Dio è il bello. E il bello e il bene non possono trovarsi in alcun altro essere del mondo. Tutte le cose che cadono sotto i sensi della vista sono immagini vane, illusioni. Quelle invece che cadono sotto i sensi della vista, come il bello e il buono, quelle che non cadono sotto questi sensi, come l'occhio non può vedere Dio, così non può vederle neppure il bello e il buono. Proprio in questo, infatti, sono parti di Dio, intere e perfette, proprio e peculiari di Lui, solo, inseparabili da Lui, oggetto di grandissimo amore da parte di Lui, delle quali dobbiamo dire che sono molte amate da Dio e che amano molto Dio. Quindi vuol dire che è un altro stato di coscienza, detto in soldoni. Se sei capace di cogliere con il tuo intelletto Dio, sarai capace di cogliere anche il bello e il buono, ciò che massimamente illumina è ciò che è massimamente illuminato da Dio. Quel bello, infatti, è incomparabile e quel buono è inimitabile come Dio stesso. Nello stesso modo in cui conosci Dio, conoscerai anche il bene e il buono, poiché, per il fatto stesso che sono inseparabili da Dio, non sono in comunicazione con altri esseri viventi diversi da Lui. Quando poni come oggetto della tua indagine Dio, la tua indagine riguarderà anche il bello. Una sola, infatti, è la via per conoscere il bello: la pietà unita alla conoscenza. Una sola, infatti, è la strada che conduce al bello, la pietà unita alla conoscenza. Egli, infatti, non si può udire, non si può definire, né si può vedere con gli occhi, ma solo con l'intelletto e col cuore. Prima bisogna che tu strappi la tunica che porti, che è la veste dell'ignoranza, il sostegno della malvagità, la catena della corruzione, la prigione tenebrosa, la morte vivente, il cadavere sensibile, la tomba che ti porti dietro, il ladro che sta nella tua casa, colui che ti odia attraverso le cose che ama e ti ama attraverso le cose che odia. Tale è il nemico che tu porti addosso come una tunica, che ti tiene stretto trascinandoti verso il basso. Temendo che tu, una volta rivolti gli occhi verso l'alto e ammirata la bellezza della verità e il bene che in essa risiede, provi odio per la sua malvagità. Quando avrai compreso le insidie che ti ha preparato, col rendere insensibili gli organi dei sensi che non sono visibili e che non sono considerati tali, avendoli ostruiti con la massa della materia e riempiti di una volontà disgustosa finché tu non abbia udito per ciò che devi udire, ebbene, comprendi, né la vista né nulla potrà portarti a vedere ciò che devi vedere. E difatti poi dopo dice questo. Eccola qua. Questa di nuovo è una di quelle cose bomba. Credere infatti significa comprendere, non credere, non comprendere, poiché il discorso non giunge fino alla verità. L'intelletto invece è grande e, guidato dal discorso fino a un certo punto della strada che conduce alla verità, può giungere fino ad essa. E allora, abbracciando con lo sguardo tutte le cose, una volta scoperto che tutto è in accordo con quanto è stato esposto mediante il discorso, crede e si adagia in questa bella fede. Queste parole dunque, per coloro che, grazie al dono di Dio, hanno compreso, sono credibili. Per coloro invece che non hanno compreso, saranno incredibili. Per la visione del bene, c'è una bellissima frase prima che dice così: è caratteristica propria del bene l'essere conosciuto. È caratteristica propria del bene l'essere conosciuto. E poi, per la visione del bene non avviene come per il raggio di sole che, essendo fiammeggiante, abbaglia gli occhi e li fa chiudere. Al contrario, tale vista tanto più illumina quanto può più accoglierla chi è capace di ricevere l'emanazione della luce intelligibile. Essa è più acuta del raggio, solare del penetrare in noi, ma non danneggia ed è totalmente piena di immortalità. Coloro che possono attingere un po' di più a questa visione, quando sono caduti nel sonno e sono distaccati dal corpo, giungono fino a questa visione, la più bella di tutte. Quando tu non potrai, ecco una frase importantissima, quando tu non potrai più dire nulla di lui, solo allora lo vedrai, poiché la conoscenza di Dio è divino silenzio e cessazione di tutte le nostre sensazioni. Questa bellezza divina, dopo aver illuminato con la sua luce tutto l'intelletto, illumina anche tutta l'anima e, trascinandola fuori dal corpo verso di sé, muta l'uomo in essenza. È infatti impossibile che l'anima che ha contemplato la bellezza del bene sia innalzata fino a Dio mentre si trova nel corpo. Dunque, l'excessus mentis gli sta dicendo che Dio trarrà a sé l'anima, mentre comunque questo è vivo, non è che viene lo schiattamento. E poi dopo, il peccato di un'anima, dice così, è costituito dall'ignoranza. Infatti, quando un'anima non è capace di riconoscere gli esseri, né la loro caduta, né il bene, ma è del tutto cieca, allora è soggetta alle passioni del corpo e la sciagurata, essendo stata incapace di riconoscere se stessa, diviene schiava di corpi mostruosi e perversi, porta il suo corpo come un fardello, non lo domina, ma ne è dominata. In questo, dunque, consiste il peccato dell'anima. Al contrario, la virtù dell'anima è la conoscenza. Colui che conosce, infatti, è anche buono, pio ed è già divino. Colui che non chiacchiera e anche poco ascolta, perché chi perde il suo tempo nel discutere, nell'ascoltare chiacchiere, vibra pugni contro il vuoto. Infatti Dio, il Padre, il Bene, non si conoscono né parlandone né ascoltandone parlare. Stando così le cose, tutti gli esseri posseggono i sensi, perché non potrebbero esistere senza di essi, ma la conoscenza differisce molto, ma la conoscenza differisce molto dalla sensazione. È come dire, l'amore differisce molto dal sentimento. L'amore è d'azione totale, il sentimento è prigionia, è appropriazione. Dunque sono esattamente l'opposto. La conoscenza è l'atto di donazione, la sensazione è un atto di appropriazione. Bellissima. Dio non ignora l'uomo, non lo ignora, ma lo conosce perfettamente e vuole essere conosciuto da lui. Tutte le tradizioni dicono lo stesso. Questa è l'unica salvezza per l'uomo, la conoscenza di Dio. Questa è la via per salire all'Olimpo. Così solamente l'anima può diventare buona. Essa non è sempre buona, essa diviene cattiva e lo diviene per necessità. Considera l'anima di un fanciullo. Quando non si è ancora separata dalla sua vera natura, il corpo si trova ancora in piccolo volume e non si è ancora sviluppato completamente. Com'è bella da guardare da ogni lato, quando ancora non è stata intorbidata dalle passioni del corpo ed essa è ancora attaccata all'anima del mondo. Quando poi il corpo ha raggiunto il suo volume e ha trascinato l'anima dentro la sua massa, allora essa, separata dalla sua vera natura, genera l'oblio e non è più partecipe del bello e del buono. L'oblio, dunque, è la malvagità. L'oblio, dunque, è la malvagità. La medesima cosa accade anche a coloro che si separano dal proprio corpo. Essendo l'anima risalita verso la sua vera natura, lo spirito vitale si ritira nel sangue, l'anima nel soffio vitale, l'intelletto divenuto libero dai suoi involucri, poiché è divino per natura, dopo aver preso un corpo di fuoco, percorre tutto lo spazio, lasciando l'anima al giudizio o al castigo che avrà meritato. L'intelletto, dunque, essendo artefice di tutte le cose, bellissimo, senti che bella. L'intelletto, essendo più penetrante dei concetti divini, possiede anche come corpo il più penetrante di tutti gli elementi. L'intelletto possiede il corpo che è il fuoco. E poiché l'intelletto è artefice di tutte le cose, si serve del fuoco come strumento della sua attività creatrice. Se dunque non ti rendi uguale a Dio, non puoi comprenderlo perché il simile è intellegibile solo dal simile. Ingrandisci te stesso fino a raggiungere la grandezza senza misura, liberandoti da ogni corpo, elevati al di sopra di ogni tempo, divieni l'eternità. Allora comprenderai Dio. Una volta convinto che per te non vi è niente di impossibile, stima te stesso immortale e capace di comprendere tutto, ogni arte, ogni scienza, l'intima natura di ogni essere vivente, sali più in alto di ogni altezza, scendi più in basso di ogni profondità, riunisci in te stesso la sensazione di tutti gli elementi creati, del fuoco, dell'acqua, dell'aridità, dell'umidità, immaginando di essere ugualmente in ogni luogo, nella terra, nel mare, nel cielo, immaginando di non essere ancora nato, di essere nel ventre della madre, di essere giovane, di essere vecchio, di essere morto, di essere quello che sarai dopo la morte. Se tu comprendi tutte queste cose insieme, tempi, luoghi, sostanze, qualità, quantità, tu puoi comprendere Dio. Se tu comprendi tutte queste cose insieme, tempi, luoghi, sostanze, qualità, quantità, tu puoi comprendere Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire espanderti, vuol dire non bloccarti, vuol dire non incarcerarti, non ingabbiarti da solo. Se tu invece trattieni la tua anima prigioniera del corpo, la diminuisci e affermi: io non comprendo niente, io non posso niente, io ho paura del mare, io non posso salire nel cielo, io non so ciò che ero, non so ciò che sarò. Che cosa hai a che fare con Dio? Tu non potrai comprendere alcuna delle cose belle e buone se ami il tuo corpo e sei preso dal peccato. Il peccato più grande, infatti, è l'ignoranza del divino, è l'oblio. Viceversa, l'essere capace di conoscere il divino, averne avuto la volontà e la ferma speranza. Questa è la retta via che porta al bene. Ed è anche una via facile. Durante il tuo cammino, infatti, egli ti verrà incontro, ovunque, dovunque si offrirà alla tua vista. Anche dove e quando non te lo aspetti, mentre vegli o riposi, mentre navighi o cammini, di notte e di giorno, mentre parli o taci, poiché niente esiste che egli non sia. Niente esiste. Egli ti verrà incontro dovunque, perché niente esiste che egli non sia. La vita non consiste nel nascere, ma nel prendere coscienza. E il mutamento non si risolve nella morte, ma nell'oblio. Se vuoi contemplare Dio, guarda la disposizione ordinata dell'universo e il bell'ordine di questa disposizione, guarda la necessità che che governa tutte le cose, che si manifesta ai nostri occhi, è la provvidenza che governa le cose che sono state e quelle che sono. Guarda la materia che è colma di vita, guarda questo Dio così grande che si muove con tutti gli esseri buoni e belli, con gli dèi, con i demoni, con gli uomini, ma tutte queste, oh Padre, dice, sono forse in attività. E allora ecco che dice, non vedi che sia il cielo, che l'acqua, che la terra, che l'aria sono parti dell'universo? Nello stesso modo in cui la vita, l'immortalità, la necessità, la provvidenza, la natura, l'anima, l'intelletto sono membra di Dio. E che il perdurare di tutte queste cose si definisce con il termine bene? E non vi è niente di più delle cose che sono, né di quelle che furono. Nulla esiste dove non si trovi Dio. E se tu parli di materia, di corpi, di essenze, sappi che queste sono tutte manifestazioni dell'attività di Dio. Se tu parli di materia, di corpi, di essenze, sappi che tutte queste sono tutte manifestazioni dell'attività di Dio. La forza attiva della materia è la materialità dei corpi, la corporeità, dell'essenza, l'essenzialità. E questo è Dio, il tutto. Nel tutto non vi è niente che non sia Dio. In conseguenza, di ciò non riguarda Dio niente di quanto segue, né la grandezza, né il luogo, né la qualità, né la figura, né il tempo, poiché Dio è tutto. E il tutto è in tutte le cose, avvolge tutte le cose, rendi onori divini a questo Dio, a questo mio percorso, a questo mio discorso, o figlio. Uno solo è il modo di adorare Dio, non essere malvagio. Questa è la pagina che si vorrebbe. In chiusura di questa lettura di Ars. È un inno finale, come quello che ha dato la stura, che ci ha portati dentro a questo testo. Questo ci porterà in braccio fuori da questo testo e non saremo mai fuori da questo testo e non saremo mai fuori da Dio. Abbiamo parlato di Dio, ma la realtà è l'eterna presenza, ovunque, comunque. E questa è l'ultima elegia, l'ultimo inno. Potenze che siete in me, cantate l'uno e il tutto. Cantate in accordo con la mia volontà, voi potenze tutte che siete in me. Santa conoscenza illuminata da te, per te io canto lodi alla luce intelligibile, gioisco nella gioia dell'intelletto. Voi tutte potenze cantate con me, anche tu canta continenza e tu pure mia giustizia canta il giusto per mezzo di me, o mio altruismo canta il tutto per mezzo di me, o verità canta la verità, tu bene canta il bene, o luce e vita. Da voi viene l'elogio e a voi ritorna. Rendo grazie a te, o Padre, a te che sei l'energia delle potenze, rendo grazie a te, o Dio, potenza delle mie energie. Il tuo logos. Per mezzo mio ti canta inni di lode. Attraverso me ricevi il tutto mediante la parola come sacrificio resoti con parole. Queste cose gridano, le potenze che sono in me cantano il tutto, compiono il tuo volere. La tua volontà deriva da te e su di te si riversa. Ricevi da tutti il sacrificio resoti con parole, il tutto che è in noi, salvalo, o vita, illuminalo, o luce, o soffio vitale, Dio. L'intelletto è il pastore del tuo logos, o portatore del soffio vitale, o demiurgo, tu sei Dio. L'uomo che ti appartiene grida questo attraverso il fuoco, attraverso l'aria, la terra, l'acqua, il soffio, attraverso tutto ciò che hai creato. Da te ho ricavato l'elegia dell'eternità e, come desidero, per tuo volere ho trovato la pace. Per tuo volere ho visto questa eulogia pronunciata.